Non ci credo.
Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto. Cari cari amici, ben ritrovati anche per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 28 di novembre 2015 e mancano due giorni all'apertura della COP21, la conferenza delle parti, che dovrà dirci da che parte stanno i politici, se da quella della terra e dei cittadini oppure da quella delle multinazionali. Dovranno dirci se ci sono ancora speranze di avere nel futuro un ambiente abitabile dalla razza umana, oppure se è meglio fare fagotto e lasciare spazio ad altre specie, se non più intelligenti, sicuramente più adatte di noi a vivere in questo meraviglioso pianeta. Oggi dunque questa puntata dovrebbe essere dedicata alla COP21, ma non sarà così. Oggi parleremo d'altro ed il motivo è semplice. Domani, domenica 29 novembre, in occasione della manifestazione regionale di Venezia e di tutte le altre che si terranno nel mondo, Radio Cooperativa sarà presente con una diretta durante la quale avremo tutto il tempo non solo di ascoltare, speriamo, qualche partecipante o qualche ascoltatore, ma anche di fare il punto della situazione, di dire quali speranze abbiamo oppure quali delusioni ci aspettiamo, cosa si dovrebbe fare e cosa invece probabilmente si farà. Cercheremo di far capire a tutti che la questione ambientale non è un problema di Venezia o di qualunque altra città del mondo, ma un problema globale che coinvolge tutti, ma proprio tutti. E se una violenza alla terra viene fatta in Indonesia o in Brasile, l'effetto negativo coinvolgerà l'intera razza umana ovunque essa si trovi. Per questo siamo preoccupati di quanto avverrà a Parigi anche alla conferenza sul clima. Oggi dunque la puntata parlerà di altro. 15 giorni fa vi ho raccontato la storia degli esperimenti nucleari statunitensi nell'atollo di Bikini, gli effetti sul territorio, sulle cose e sulle persone. Avevo anche avvertito che non era una trasmissione contro gli Stati Uniti, ma contro l'uso del nucleare e delle armi di distruzione in genere, e che avrei potuto raccontare analoghi misfatti perpetrati in Unione Sovietica. Questo è appunto quello che mi accingo a fare quest'oggi, raccontando la storia dei depositi di scorie radioattive sovietici prima e russi poi. La questione, come vedremo, è ancora più grave, perché qui non si tratta di test su armi nucleari, ma dei resti di un'azione considerata, tra virgolette, civile, come quella di produrre energia elettrica attraverso la fissione dell'uranio. Ancora una volta mi preme sottolineare che i problemi che analizzerò, pur con le differenze del caso, non sono stati molto diversi negli Stati Uniti e in ogni altro paese in cui il cosiddetto nucleare civile ha imperato, come per esempio in Francia. Prima di cominciare, tuttavia, come sempre facciamo qui a Non ci credo, un brano musicale, così potete, se volete, prepararvi un caffè e tornare in tempo per l'inizio di questo racconto.
Thank you.
I Moody Blues, In Your Wildest Dreams, nei tuoi sogni più selvaggi. Io credo sia chiaro che tutti, ma proprio tutti, anche chi vede nel nucleare la soluzione ai problemi energetici, non abbia dubbi su quale sia la rogna numero uno. Sono quasi 70 anni che energia elettrica viene prodotta con centrali nucleari, dove i nuclei di uranio vengono spezzati liberando grandi quantità di energia, ma anche radiazioni che, come ben sappiamo, sono estremamente pericolose per la salute dell'uomo. La radioattività, insomma, è una gran brutta bestia. Quello che succede nelle centrali è che buona parte del combustibile si trasforma in altre sostanze, un po' come quando accendiamo un fuoco con della legna e ci restano le ceneri che da qualche parte dobbiamo pur mettere. In quel caso non è che ci facciamo tanti problemi, le prendiamo in un sacchetto e le mandiamo in discarica oppure le usiamo per distribuirle attorno alle piante dei fiori. Io non so perché si faccia questo, ma ho visto molte persone comportarsi in questo modo. Con le ceneri dei reattori nucleari le cose sono un tantino differenti, già perché quelle ceneri sono appunto radioattive. Questo significa che non sono affatto inerti, ma sono in un certo senso vive. Emettono particelle e radiazioni nel tentativo di trasformarsi in qualcosa di meno instabile, in un'altra sostanza che non dia più fastidio a nessuno e se ne resti così per tutti i secoli a venire. Non c'è niente di speciale in tutto questo. Anche noi durante la nostra vita cerchiamo, se possibile, stabilità. Lo facciamo con la famiglia, con il lavoro, con la salute. Il guaio di quelle sostanze radioattive riguarda i tempi di esecuzione di questo loro desiderio. Non è possibile dire con esattezza quanto ci metteranno a diventare innocue, ma un sistema di valutazione è stato inventato. Si chiama tempo di dimezzamento o emivita, che poi significa mezza vita e quindi il concetto è lo stesso. Immaginate di avere 1000 particelle radioattive. È un numero insignificante rispetto alla realtà, ma è per semplificare i conti. Per diventare la metà, cioè 500, occorre che passi un tempo di dimezzamento. Per diventare la metà della metà, cioè 250, occorre un altro tempo di dimezzamento. Per diventare la metà della metà della metà, cioè 125, occorre ancora un altro tempo di dimezzamento. E così via. Ogni volta che passa un tempo di dimezzamento, le particelle ancora attive sono la metà del periodo precedente. Si può ragionevolmente pensare che dopo 10 tempi di dimezzamento il rischio collegato con la presenza delle sostanze radioattive sia sufficiente a rendere sopportabile questa situazione all'uomo. Ora, non resta che capire quali sono queste sostanze e soprattutto quanto grande o quanto piccolo è il loro tempo di dimezzamento. Da una fissione di uranio escono diverse sostanze, tra queste c'è il cesio-137. Il suo tempo di dimezzamento è di circa 30 anni. Secondo quello che ho appena detto, dunque, la sua presenza non sarà più un grave problema dopo 300 anni. Deve essere chiaro cosa significa questo. Significa che per tre secoli, per 300 anni, quelle sostanze devono essere tenute in posti assolutamente sigillati e sicuri. Un'altra sostanza che nasce nella fissione dell'uranio è il plutonio-239. Avremo modo di parlarne tra poco. Per ora valutiamo solo il suo tempo di dimezzamento, che è di 24.200 anni. Ecco il problema cardine. Chi è in grado di garantire la custodia sicura di questo materiale per almeno 240.000 anni? 240.000 anni fa l'Homo sapiens ancora non c'era. I primi esemplari probabilmente si presentarono in Africa 40.000 anni più tardi e oltre 100.000 anni più tardi in Europa e in Asia. Siamo sicuri che sia ragionevole pensare che noi inteso come specie, saremo ancora qui tra altri 240.000 anni? Se le cose vanno come stanno andando in questi ultimi decenni, è estremamente probabile che un'altra specie dominante avrà preso il posto di quella umana, l'unica che non è riuscita ad adeguarsi all'ambiente, ma ha cercato di piegarlo ai suoi desideri, ai suoi sogni e soprattutto ai suoi vizi. Ora, senza tirarla troppo per le lunghe, senza entrare in particolari che ho raccontato molte altre volte in questa trasmissione, sottolineo che oggi, nel 2015, nessuno al mondo ha uno straccio di soluzione a questo problema. Insomma, nessuno oggi è in grado di dirci cosa dobbiamo fare delle scorie nucleari in modo che non rappresentino un pericolo per la salute dell'umanità. Non hanno una soluzione neppure le nazioni che sulla produzione nucleare basano una parte importante della loro energia. Cito gli Stati Uniti, la Francia, il Giappone, la Russia e soprattutto la Cina, che sta costruendo centrali a rotta di collo, avendone in fase di realizzazione o di progettazione perlomeno 30. Io qui non voglio sottolineare più di tanto gli aspetti, come posso dire, collaterali che la produzione di energia elettrica con la fissione comporta. Basta solo qualche accenno. Già la fase di reperimento della materia prima, l'uranio, porta problemi gravissimi, specie quando le nazioni che lo fanno sono decisamente fuori controllo, come il Kazakistan, o succubi, da un lato, di governi corrotti e dall'altro di multinazionali che se ne fregano di tutto, come avviene nel Niger. L'estrazione dell'uranio dalle miniere, spesso a cielo aperto, è sempre un'operazione che comporta rischi molto elevati di contaminazione del territorio e quindi delle persone che lo abitano. E poi ci sono i costi, non solo quelli della costruzione e del mantenimento delle centrali, ma quelli legati alla sicurezza che, dopo il disastro di Fukushima, sono notevolmente aumentati. E poi ci sono i costi esorbitanti per demolire le centrali diventate obsolete, come ormai è il caso della maggior parte di quelle funzionanti in Occidente. C'è il problema dell'acqua di raffreddamento presa dai fiumi, dai laghi, dai mari. Questa operazione poco o tanto modifica le condizioni dell'invaso e quindi le condizioni di vita degli ecosistemi presenti. Oggi, nel mondo, l'energia prodotta attraverso le reazioni nucleari è una piccola parte del totale, supera solo di poco il 10%. Tuttavia, i favorevoli al nucleare fanno il seguente ragionamento. Immaginiamo di colpo di togliere tutti i reattori presenti nel mondo. Sarebbe necessario produrre una enorme quantità di energia con altri sistemi e, essendo oggi insufficiente la quota fornita dalle energie rinnovabili, attenzione, parliamo del mondo intero, non di questo o quello stato, bisognerebbe ricorrere ai combustibili fossili. Le previsioni di molte fonti, anche ambientaliste, prevedono in questo caso un grande aumento dell'uso del carbone. I motivi sono legati ai fornitori possibili, sono tanti, il che comporta concorrenza e controllo dei prezzi, e molti di questi sono anche politicamente stabili, senza alte probabilità di rivolte interne, guerre coi vicini, o la seccatura di avere di fianco un'Ucraina che non paga all'inizio dell'inverno. Del resto non è un mistero che la Germania, dopo aver chiuso 8 reattori in seguito appunto all'incidente di Fukushima, abbia aumentato, accanto alle rinnovabili, anche l'uso del carbone. Questo porterebbe dunque ad un aumento delle condizioni favorevoli ai cambiamenti climatici, con una crescita sensibile dell'emissione di CO2 in atmosfera, cosa che le centrali nucleari non fanno. Non c'è molto da sperare nel confinamento della CO2 o nell'uso del cosiddetto carbone pulito. Siamo ancora molto lontani da soluzioni di questo genere. Ne segue che, con ogni probabilità, il futuro vedrà ancora sorgere centrali nucleari un po' dappertutto, tranne nei paesi che potranno permettersi il lusso di investire molto denaro sulle energie rinnovabili per avere elettricità, per gestire la mobilità e il riscaldamento. Rimane in ogni caso inalterato il problema delle scorie radioattive. Di quelle sovietiche e russe parleremo dopo una pausa musicale.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani.
Però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani.
Se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà,
domani.
Tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà.
Oggi c'ho in testa te, non so perché, domani chissà, perciò se ti va, senti qua. E i ricordi sono in fila e non mi mollano, ad uno salgono e mi tormentano. Sono in paranoia dura, dolce tortura, paura, come quella sera. Indeciso sul baciarti o meno, a parlare sul divano ore. La prima volta che assaggiavo il tuo sapore, e già ne ero strettamente dipendente. Cotto immediatamente, ed era tipo che ci importa di domani. Stringimi le mani, ma i baci non risolvono i problemi. E ora non ci sei, domani è già arrivato, e brucia dentro sai, anche se ero preparato. E cadono parole come pioggia sulla strada, forse verrà domani il sole che le asciuga.
Non so dove mi porterà questa marea. Largo arriva con un'idea, se con qualcuno
scivola veloce. Sto mangiando quel gelato che ti piace, che ti fa ingrassare tutte le menate. Quante volte le ho sentite, mi gira in testa ancora la tua voce. Dolce musica, pure quando isterica, quasi psichedelica, senza dubbi erotica. E pensa quanto spesso son finito nel tuo letto a smaltire quel gelato, a restare impigliato nei tuoi capelli con il mio orecchino, a fare casino per farmi stare zitto. Mi schiacciavi sulla bocca il tuo cuscino, fumare sigarette, raccontarti barzellette fino al mattino. E mi divertivo quando mi correggevi se sbagliavo un congiuntivo. E come ti incazzavi quando t'abbracciavo, e non m'ero tolto l'orologio e ti graffiavo. 100 volte buonanotte, non dormivo, ti fissavo, poi mi muovevo e ti svegliavo. E lasciami dormire, Ale, ti prego, ed eri così bella che non ci credevo.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani,
però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani,
se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà.
Domani,
tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Forse domani un nuovo vento la mia passione soffierà via.
Se ti penso, è un bel po' che non ti sento, ma non mi frega cosa stai facendo. Dentro ho un'immagine di te che non parla, l'ho fatta per guardarla e non voglio rovinarla. E tengo solo il buono, come il tuo profumo, che mi ha sballato più di ogni cosa abbia bevuto o fumato. E mai nessuna foto renderà giustizia al tuo sorriso quando esploda all'improvviso sul tuo viso. Lascia stare, domani avrò un altro posto dove andare e un'altra rima da inventare. E neanche so dove saranno i miei pensieri, forse sarai solo una luce che illumina il mio ieri. Ma ancora rido se penso ai soprannomi che mi hai dato, li sapesse anche un mio amico, sarei rovinato. Non credi, sono ancora in piedi, è lontano che non mi vedi, ma oggi tu sei la mia musa, baby. Fata benedetta e strega maledetta insieme, faccio di te le rime mentre domani viene. La notte muore, schiaccio l'acceleratore, oggi sarà un giorno senza te, domani pure.
Ma se domani un altro sole il tuo corpo riscalderà,
domani,
però domani un altro bacio, dimmi che sapore avrà.
Domani,
se domani un pensiero di ciò che era ieri ti chiamerà.
Domani,
tienilo con te perché dopo un giorno ancora forse se ne andrà. Non so dove mi porterà questa marea, a largo arriva non ho idea, se con qualcuno o se con te. Non so domani neanche se sarò con me.
Domani,
domani, domani, domani, domani, domani, domani, domani.
E questo era il rap degli Articolo 31 con Domani. Prima di entrare nel racconto di quello che è successo in Russia, in quella comunista prima e in quella attuale poi, serve una premessa che potrà farci capire meglio le cose. Nelle centrali nucleari viene usato uranio arricchito, vale a dire quello per così dire normale, il 238, con l'aggiunta, appunto l'arricchimento, di una quota di uranio 235 in una percentuale variabile dal 4 all'8%. La fissione di una tonnellata di uranio arricchito produce circa 40 kg di scorie radioattive, 950 kg di uranio depleto, cioè usato e quindi non più arricchito, e 10 kg di plutonio. Ora, attenzione, il plutonio in natura non esiste, bisogna fabbricarlo, e questo è il modo per ottenerlo, vale a dire con la fissione dell'uranio. Un reattore nucleare, dunque, non produce solo energia elettrica, ma produce anche plutonio. Perché dovrebbe interessare a qualcuno se produciamo plutonio? A cosa può mai servire una sostanza così pericolosa come quella che per decadere ha bisogno di un tempo enorme, valutabile in quasi 250.000 anni? La risposta è semplicissima, perché con il plutonio si fabbricano le bombe. Praticamente tutte le armi strategiche americane e sovietiche erano a base di plutonio. Durante decenni non si è fatto altro. Centri specializzati come Mayak in Russia, Le Hague in Francia, Sellafield in Inghilterra e svariati altri centri negli Stati Uniti e altrove avevano questo preciso compito. La produzione di energia elettrica era una semplice costola di questa attività. Ma da allora le cose sono cambiate. Abbiamo assistito dai primi anni 90 in poi ad un progressivo smantellamento degli arsenali militari. Addirittura USA e Russia, c'è stato un accordo ventennale tra Yeltsin e Clinton nel 93, si sono scambiati combustibile derivato dalle bombe, circa 400 tonnellate, in cambio di dollari, circa 12 miliardi. Perché dunque continuare a produrre plutonio? Il fatto è che a nessuno sfugge che il combustibile tradizionale prima o poi finirà e a nessuno sfugge che lo stoccaggio delle scorie è un problema senza soluzione, tanto più con la presenza di così tanto plutonio che nessuno sa dove mettere al sicuro. Ed ecco allora il trucco. Usiamo gli scarti della fissione nucleare come combustibile per altri reattori. E così alcuni stati, la Francia, la Gran Bretagna, la Russia, il Giappone, si sono dotati di centrali con reazioni che funzionano a MOX, che è una combinazione del plutonio ottenuto dalla fissione insieme all'uranio. Nel mondo ci sono una trentina di reattori che usano il MOX, 20 di questi sono in Francia. La preparazione del MOX è estremamente pericolosa e i centri di riprocessamento del materiale radioattivo altrettanto a rischio di incidenti. Ne sanno qualcosa sia Le Haga che a Sellafield, dove non sono riusciti a far passare sotto silenzio tutti quelli che sono accaduti con fuoriuscita di sostanze radioattive nell'ambiente circostante. Aggiungete il fatto che per produrre MOX in quantità sufficiente, alle Haga arrivano tutti gli scarti dei 59 reattori francesi, più quelli di mezza Europa e non solo, treni e navi carichi di plutonio, cesio e compagnia bella, in giro per le pianure francesi. Una vera follia. Se dal punto di vista del risparmio delle risorse si può capire questa mossa, essa appare enormemente azzardata se la si considera in relazione ai rischi. La rottura di un reattore a MOX è molto più pericolosa di quella di un reattore ad uranio. A Fukushima è successo questo. Ma il discorso si fa interessante se parliamo di prezzi e di costi. Infatti, l'impiego del MOX è giustificato proprio da evidenti ragioni economiche. Meno scoria da stoccare, meno uranio da comprare e con i prezzi dell'uranio che corrono, gli Stati Uniti hanno sempre considerato i prodotti della fissione dell'uranio, quindi anche il plutonio, una volta messo da parte quello per fare le bombe, come scarti da stoccare, ma anche loro anni fa hanno cominciato ad accarezzare l'idea di percorrere la stessa strada dei francesi e così hanno messo in piedi un progetto a Savannah, nella Carolina del Sud, finanziandolo con 5 miliardi di dollari per il riprocessamento dei combustibili e appunto la produzione di MOX. È davvero un peccato lasciare tutto questo ben di Dio alla Francia, devono aver pensato i vertici degli Stati Uniti, e così hanno messo in piedi il loro giocattolo. A gestire l'impresa una joint venture americana e francese, quest'ultima parte rappresentata, si pareva, ancora da Areva, la multinazionale di Stato d'Oltralpe. Il botto del reattore 3 a Fukushima ha guastato i piani, ma Obama e i soci sono sicuri che da loro questo non potrà mai accadere. Da dove derivino queste certezze è un mistero ben più oscuro di quello dei pastorelli portoghesi di Fatima. Così continueranno imperterriti a riempire di MOX il paese, trasformando i forni di alcuni reattori, per esempio quelli della nuova centrale proprio di Savannah, con concentrazioni di MOX 5 volte più elevate di quelle giapponesi. Ecco perché c'è tanto plutonio in giro per il mondo. Da un lato perché non si sa dove mettere le scorie dei reattori, per così dire, normali, e dall'altro per riempire le bocche dei forni di quelli a MOX. Detto questo, possiamo decisamente passare alle vicende sovietiche. Incontreremo luoghi ameni come Majak, forse il territorio più inquinato del mondo, sicuramente quello in cui sono avvenuto delle assurde nefandezze. Voglio ribadire ancora una volta che il discorso che sto per fare riguarda il periodo socialista dell'attuale Russia, ma non è una presa di posizione solo contro questo sistema politico, è semplicemente il racconto di come regimi differenti, abbiamo visto quello statunitense nell'ultima puntata, se ne freghino bellamente della natura e dei propri concittadini quando mettono le ragioni di Stato davanti ad ogni altra cosa. Niente politica dunque, soltanto storia. Una pausa e poi riprendiamo. Nobody feels anything. The night as I stay.
baby's got new clothes, but lately I've been seeing her ribbons and her bows falling from her curls. She takes just like one. Yes, she does, and then she makes love just like a just like a woman, but she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. I believe I'll go and see her again. No one would have guessed that baby can't be blessed. Yes, she sees that she's like all the rest, with her flaws, her amphetamine, and her pearls. Ah, she behaves just like a woman. Yes, she does, and then she makes love just like a woman. Oh, she behaves just like a woman. But she breaks just like a little girl. Oh, I just can't fit. I believe it's time for us to quit. And if we meet again, introduce this friend.
Beh, non si può non riconoscere la mano di Bob Dylan in questa canzone, sua infatti la stessa di questo brano, che è Just Like a Woman, però eseguito dai Byrds. Ora torniamo al nostro discorso. Se voi andate su Wikipedia e cercate Majak, trovate scritto questo, tra virgolette. Majak è una zona della città di Ozersk che ospita un impianto per la produzione di materiale nucleare, soprattutto plutonio, destinato alla fabbricazione di bombe atomiche attraverso il riprocessamento del combustibile provenienti da reattori nucleari. Majak è situato a circa 150 km a nord-ovest della città di Seliabinsk, negli Urali meridionali, tra le cittadine di Kashli e di Tistim. L'impianto si trova nel comprensorio amministrato dalla città di Ozersk, meglio conosciuto come Seliabinsk 40 e successivamente come Seliabinsk 65. Il territorio di Majak è uno dei siti esistenti maggiormente contaminati radioattivamente a seguito del rilascio nell'ambiente di radionuclidi in tre separate circostanze dal 49 al 67. Questo è quello che c'è scritto. Ora, per la cronaca, Ozersk oggi conta circa 80.000 abitanti, ma Seliabinsk più di 1 milione. Beh, come avete visto, non è una grande presentazione. non credo che ci andresti a passare le vacanze. La parola Mayak significa faro. Non si sa se per via di tutta quella radioattività oppure se si trattasse di un faro che illuminava la potenza sovietica nel periodo della Guerra Fredda. Ad ogni modo, qui si ricava plutonio dal 1948. Plutonio che è stato usato, per esempio, per la prima bomba nucleare fatta esplodere dall'Unione Sovietica in un test dell'agosto del 1949. La zona di Mayak è ricca di laghi ed è attraversata dal fiume Techa, la sola risorsa idrica per gli oltre 100.000 abitanti che vivevano in quella valle. In questo fiume le industrie per la produzione di plutonio scaricavano le proprie scorie. Nel 1951 fu registrata radioattività nel Mar Artico, alla foce del Techa, lontano quasi 2.000 km da Mayak. E questo nonostante praticamente tutto il materiale radioattivo venisse depositato nel fiume lungo i primi 35 km dalla centrale sugli Urali. Il governo decise allora che era il caso di intervenire e vietò lo scarico in acque destinate alla popolazione. Si costruirono dighe, si deviarono corsi d'acqua, isolando il lago di Karachay dal fiume e dall'oceano. Questo lago divenne poi la pattumiera di Maya, ma almeno era isolata. Nel 1967 ci fu un anno molto molto asciutto, molto secco, il lago si ritirò, lasciando lungo le sponde un fango radioattivo che presto si seccò, si trasformò in polvere e venne portato via dal vento. Un'area di oltre 2.000 km quadrati ne fu investita. Per avere un'idea di quello che accadde, consideriamo queste cifre. Il rilascio totale di radionuclidi, cioè di nuclei radioattivi, nel lago Karachay è 4 volte superiore all'attività delle bombe su Hiroshima dopo 12 ore dall'esplosione e circa 11 volte più grande di quella legata al famosissimo incidente di Chernobyl avvenuto nell'86. Si è scoperto che quasi 300.000 persone sono state esposte a radiazioni. 125.000 sono state contaminate con isotopi radioattivi di alto livello, cioè cesio, stronzio, plutonio. Ma loro non ne sapevano niente. Un paio di volte all'anno venivano mandati a un controllo medico. Maya, che è diventata negli anni uno dei più grandi laboratori di ricerca sugli effetti della radioattività sugli esseri umani. Solo negli anni 90 la verità è venuta a galla e si è percepita la pazzesca dimensione di questo disastro. La zona di Mayak, come abbiamo sentito da Wikipedia, è oggi considerata la più inquinata al mondo e il villaggio di Muslimovo è il centro assoluto di questa disgrazia. L'acqua del fiume è radioattiva e non utilizzabile. Le persone che soffrono per la contaminazione non muoiono necessariamente in tempi brevi, però possono trasmettere geni modificati alle future generazioni. Di tanti aborti spontanei avvenuti a Muslimovo, quasi tutti sono feti con grosse anomalie. I divieti di pesca o di raccogliere funghi e frutta sono disattesi. La gente li prende e li mangia nonostante tutto. Il governo aveva promesso che entro 30 anni l'acqua sarebbe tornata potabile. Ma, come abbiamo visto, per stare tranquilli col plutonio ci vorranno almeno 240.000 anni prima che passi il pericolo. Uno dei modi di fare soldi per un paese è anche quello di accogliere le scorie nucleari prodotti da altri. È un po' quello che è avvenuto e avviene ancora in Campania con i rifiuti tossico-industriali. Ma un conto è che di tale traffico se ne avvantaggi un'organizzazione criminosa come la Camorra e un'amministrazione connivente. Ben altra se ad organizzare il tutto è direttamente lo Stato attraverso un suo ministero. Questo ministero in Russia si chiama Minatom, il Ministero Atomico. Dopo la caduta del muro di Berlino, nell'89, e il profondo cambiamento introdotto da Gorbaciov, che eliminò l'organizzazione comunista dello Stato nell'ex Unione Sovietica, molti cambiamenti vennero fatti. Tra questi, alcuni anni più tardi, anche la decisione di non importare più scorie radioattive dall'estero. Fu un brutto colpo per paesi come la Finlandia, che dovettero cercare un'altra pattumiera. Il Parlamento russo, la Duma, creò un proprio Ministero dell'Ambiente e cominciò a parlare di valutazione di impatto ambientale anche per le centrali nucleari. I 3 siti più inquinati al mondo erano, e sono ancora, Seversk, Mayak e Zelenogorsk. La situazione era così grave da meritare l'attenzione degli Stati Uniti. Questo anche perché la nuova Russia veniva vista dagli Stati Uniti come il trionfo del capitalismo sul socialismo. Arrivarono a Mosca ingenti aiuti tecnici, politici, economici per smaltire le enormi quantità di plutonio presenti nel paese. In particolare, 100 milioni di dollari vennero stanziati dietro la promessa che la Russia non avrebbe più usato le proprie scorie nucleari per la produzione di plutonio. Ma i soldi americani non erano sufficienti. A testimoniare che il passaggio del 1989 non era affatto indolore, 10 anni più tardi la Duma deliberò, su proposta del ministero Minatom, di accogliere di nuovo scorie radioattive dagli altri paesi in cambio di denaro. Si raggiunse un curioso accordo. Le scorie venivano date in prestito per 50 anni alla Russia in attesa che la tecnologia trovasse un rimedio definitivo al problema. Si cercò anche di coinvolgere la popolazione, ma si scoprì che la stragrande maggioranza era contraria. Quindi la Duma approvò con l'88% dei voti a favore la faccenda. Il sito scelto come discarica nucleare del mondo fu, udite udite, Majak. Del resto è un po' come facciamo nelle nostre case. Se avete una stanza in disordine totale e avete delle cose che non sapete dove mettere, mica andrete a fare confusione nel salotto buono, no? Così, già che Majak è una pattumiera inquinata, buttiamo pure là schifezze ancora e ancora. Molti dei reattori oggi sono chiusi, ma Majak resta un centro per riprocessare le scorie nucleari che arrivano dalle centrali, dai reattori di ricerca, dagli armamenti, in particolare dai sottomarini, dalla flotta atomica. Qui il plutonio viene separato dalle altre scorie. Ci sono anche stabilimenti per la produzione del combustibile MOX. Il riciclaggio e la riconversione delle scorie radioattive sono, però, procedimenti molto costosi che i russi non sono più in grado di sostenere.
Venite qui, gente, che sapete cantare a memoria, poco per poco vi basterà, poi giorno per giorno passerà, come il primo minuto che viene dopo una guerra, quando per 4 soldi la musica suona di nuovo, una musica dolce e lontana come il primo. La pioggia che cade leggera sarà acqua benedetta sul mondo, sopra la cenere e la rabbia che ci siamo lasciati noi due. Se si aprisse il paradiso, amore mio, io non so se ci andrei, perché credo nel bene qui in terra e aspetto ancora notizie di te, perché credo all'amore qui. E aspetto ancora per te.
se si aprisse il paradiso, amore mio, io non so se ci andrei, perché credo nel bene qui in terra e aspetto ancora notizie di te, perché credo all'amore qui in terra e aspetto ancora per te. La troverò di nuovo, perché è la mia vita e la mia storia, e voi se volete raccontare, raccontate questo amore a memoria. Raccontate il mio amore a memoria, però se ti ritrovo, amore mio, non ti dico più addio.
Cantare a memoria, Ivano Fossati. Dunque, a Majak si accumulano scorie non trattate. Si è provveduto alla costruzione di un enorme deposito dove verranno conservate circa 50 tonnellate di plutonio estratto dalle testate nucleari russe. Questo deposito è stato, tra l'altro, finanziato dagli Stati Uniti, ma della sua realizzazione a tutt'oggi non si sa molto. Sul fondo del lago Karachay sono stati calati degli enormi blocchi di cemento per evitare quello che era successo nel 67, cioè che il vento risollevi la polvere radioattiva e combini un nuovo disastro. Il rischio che questo materiale finisca nel sistema idrico del fiume Irtysh e raggiunga l'oceano Artico non è che non sia reale, lo è e come. Dopo aver offerto Majak al mondo occidentale come pattumiera nucleare, segnatamente a Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Spagna, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, con la prospettiva di ricevere in cambio 20 milioni di tonnellate di combustibile nucleare esaurito per un totale di 20 miliardi di dollari, nel maggio del 2002 la Russia ha dovuto fare marcia indietro perché non era in grado di soddisfare il rispetto degli standard di sicurezza. Il comunicato che è stato dato alla stampa è questo: le possibilità tecniche che dovrebbero garantire l'appropriata amministrazione delle scorie radioattive, in accordo con le richieste normative e legislative approvate nel campo dell'uso dell'energia nucleare e la sicurezza radioattiva per la popolazione e per la protezione dell'ambiente, queste, appunto, queste norme sono assenti. Manca il necessario equipaggiamento per il trattamento e la vetrificazione delle scorie radioattive. Tutto ciò rappresenta una conferma dell'impossibilità di accettare il combustibile nucleare spento dai paesi stranieri per il loro riprocessamento senza una modernizzazione generale dell'impianto di Majak, quindi appunto l'esclusione. Il Minatom, il Ministero appunto atomico della Russia, sta valutando se rimodernare l'ormai obsoleto impianto di Majak. Come già detto, nel comprensorio nucleare di Majak le persone che vi abitano non godono di buona salute e portano dei geni mutati che danno origine a numerosi aborti e a malformazioni, soprattutto dei feti e dei bambini. I divieti in vigore nell'area sono praticamente ignorati dagli abitanti, che sono quasi tutti contadini in condizioni economiche di assoluta povertà e purtroppo costretti a coltivare terra, a pascolare, a usufruire del fiume Teccia per irrigare i campi, per nutrirsi, per nutrire anche il bestiame. Le misure di sicurezza adottate in questi anni sono pressoché insignificanti di fronte all'enorme rischio effettivo. Ancora oggi ci sono cartelli stradali che esortano chi transita in automobile a tenere chiusi i finestrini e le prese d'aria durante il passaggio attraverso alcune zone che sono ancora fortemente contaminate. Al di là delle questioni economiche che ho detto, in Europa non si è mai discusso di questi fatti. Del resto, cosa volete? Gli Urali sono molto lontani, a noi poco importa se i contadini russi muoiono di cancro o se i loro figli sono talmente deformi da non poter neppure iniziare la vita. E poi ci sono gli aborti, ma sono donne, che ci importa a noi? Le radiazioni mica si vedono, non è come la frana che ha devastato la valle del Vajont, non ci sono migliaia di morti a terra come nel caso indiano di Bhopal. Le radiazioni non si vedono e i loro effetti a volte si manifestano anni più tardi. Coprire un simile scenario, per di più con l'organizzazione sovietica, è veramente uno scherzetto. Ne ho parlato sul mio sito diversi anni fa, nel 2010, con un articolo che ripercorreva la breve storia che oggi ho raccontato qui a Radio Cooperativa, ma ho fatto molta fatica a trovare materiale attendibile da fonti serie. L'anno scorso poi è uscito un film, un documentario, che è stato presentato al 62esimo Trento Film Festival, uno dei più antichi festival, avendo avuto la prima addirittura nel 1952 grazie al CAI, al Club Alpino Italiano. Accanto ai documentari tipicamente dedicati alla montagna, mano a mano hanno trovato spazio anche proiezioni sulle questioni ambientali, e quella di Majak lo è davvero, altro che se lo è. Il filmato di 1 ora e 20 circa è stato girato in bianco e nero da un regista tedesco, Sebastian Metz, nel 2013, e riprende quello che si osserva girando oggi per le vie di quella disgraziata zona. Nonostante si incontrino persone, uomini, donne e molti bambini, che conducono una vita del tutto normale, ci sono delle scene agghiaccianti. Mentre i ragazzi giocano, corrono, ridono e ballano, il paesaggio è immobile, quasi si percepisca l'attesa di una catastrofe imminente che però è già avvenuta e sta avvenendo ancora adesso. Le immagini delle case contaminate, i lunghi silenzi, rendono il film decisamente inquietante. E poi ci sono alcune affermazioni dei personaggi intervistati. La ricostruzione di un testimone oculare dell'incidente in cui il reattore Ludmilla fu sul punto di esplodere, i racconti sulle malattie di persone e animali esposte alle crescenti radiazioni, tutto non fa che confermare quello che le immagini suggeriscono. Oltretutto, l'impianto rimane in funzione e continua a contaminare l'aria circostante. Viviamo qui come cavie da laboratorio, vogliono vedere quanto sopravviviamo, dice con sorprendente compostezza una coppia che abita vicino al fiume. Lascio la chiusura di questa parte della trasmissione al regista di questo film. Le sue parole sono una conferma di quanto vi ho fin qui raccontato. Dice: nel 2011, dopo il disastro nucleare di Fukushima in Giappone, i media di tutto il mondo stimarono le conseguenze delle radiazioni rilasciate sulle persone e sull'ambiente. Esperti e scienziati fecero paragoni con il disastro di Chernobyl del 1986. Fui sorpreso che nessuno parlasse di Majak. Mi sono reso conto che, ancora oggi, uno dei peggiori disastri nucleari della storia è sconosciuto al grande pubblico. Ho pensato che questa storia dovesse essere raccontata e ho quindi deciso di farne un film. Riuscire a trasformare subdole, impercettibili radiazioni in qualcosa di visibile attraverso gli occhi, le facce e le voci delle persone che vivono nell'area è la vera sfida del film, girato, come detto, in bianco e nero. Continua il regista. Invece di avere un personaggio investigatore con il suo atteggiamento scandalizzato, con molti fatti e informazioni, volevo l'attenzione su quel che per me era davvero necessario, la gente. Ho cercato di realizzare le immagini più adatte alle loro storie, delle loro esperienze e che, combinate con il suono, provocassero la sensazione di qualcosa che non è visibile o udibile. Volevo che il pubblico percepisse il pericolo delle immagini senza dover mostrare un rilevatore di radiazioni per tutto il tempo. Il film è reperibile in rete cercando Metamorphosen.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain.
set me free.
Una canzone indimenticabile, Unchain My Heart, scritta da Bobby Sharp e incisa per la prima volta da Ray Charles nel 61. La versione che abbiamo ascoltato adesso è del 90 e la voce ovviamente è quella dell'indimenticabile Joe Cocker, scomparso un anno fa. Abbiamo finito quindi il discorso sulle scorie nucleari di Maya, che adesso cambiamo per chiudere con un altro argomento. Io sono sicuro che se vi chiedessi chi sono i migliori amici dell'uomo non avresti dubbio nel rispondere che sono i nostri animali domestici, il cane prima di tutti, come del resto recita una di quelle perle di saggezza popolare così chiamate, non si sa molto bene perché. Bene, non è vero. Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha finanziato una ricerca diretta da due importanti scienziati nel settore, Dave Nowak e Eric Greenfield, i quali hanno dimostrato scientificamente che i migliori amici dell'uomo sono invece gli alberi. Appena avrete finito con il vostro oh di sorpresa, vi racconto questa vicenda. Facciamo il punto della situazione. Noi siamo vivi, noi come specie intendo, per una strana combinazione di casi che qualcuno fa risalire a scelte divine, altri ad una evoluzione, spesso molto casuale, che in molti, ma proprio molti milioni di anni, è arrivata ad assestare le cose in maniera fantastica. Sappiamo bene com'è andata molto prima che la nostra specie e anche i nostri antenati primati spuntassero su questo pianeta. Grazie alla comparsa, non so trovare un altro termine che sia abbastanza equilibrato, alla comparsa, dicevo, della fotosintesi, alcuni elementi viventi, prima le alghe e poi altri organismi vegetali, hanno immesso dell'ossigeno in una atmosfera che non ne aveva. Piano piano, grazie a meravigliose combinazioni chimiche, questo gas ha prodotto da un lato condizioni di sufficiente protezione dai raggi ultravioletti grazie all'ozono in quota e dall'altro un ambiente adatto a far sì che alcuni animali cominciassero ad uscire dall'acqua, dei mari e degli oceani e ad affermarsi sulla terraferma. Questi vivevano e quelli rimasti vivono ancora respirando l'ossigeno che serve a produrre energia dai cibi assunti. Il prodotto di scarto è l'anidride carbonica, il cui ruolo fondamentale è ancora una volta duplice. Da un lato serve a nutrire le piante, che hanno un ciclo esattamente opposto al nostro, e dall'altro a generare quell'effetto serra che mantiene la temperatura decente per la vita su questo pianeta. Dunque la presenza delle piante è fondamentale per sostenere la vita sul pianeta. Senza di esse noi consumeremo tutto l'ossigeno, trasformandolo in anidride carbonica, con la quale riempiremo di nuovo tutta l'atmosfera, rendendola ancora un ambiente che non permetterebbe la vita di noi poveri respiratori. Lo so che è una sintesi veloce e neanche tanto precisa, ma è quello che il poco tempo dedicato a questo intervento consente. Quindi perdonatemi se ho agito come un bignami e prendete quello che di buono ha saputo offrirvi. Circa 200.000 anni fa l'evoluzione ha prodotto una specie cattiva e molto ma molto stupida, l'Homo sapiens. Dopo essersi adattato e difeso dalla concorrenza, è diventato così evoluto da organizzarsi in gruppi, da costruire abitazioni, strade, mezzi di trasporto e città, finché un bel giorno, circa 2 secoli e mezzo fa, gli è venuto il ghiribizzo di provvedere alla prima grande rivoluzione industriale. Non che questo sia di per sé una cosa brutta, ma la gestione dell'evoluzione del progetto è stata guidata da ingordi parassiti e da cervelli poco abituati a vedere il futuro, molto più abituati a misurare lo spessore del proprio portafoglio. Così in 200 e passa anni le foreste sono diventate la metà. Ci hanno detto che è stato per il progresso, termine un po' complicato da capire, quando abbiamo visto che gli alberi di quelle foreste sono quello che ci serve per vivere, tanto più se pensiamo che nel frattempo il numero dei respiratori umani è cresciuta in maniera smodata, passando dai circa 750 milioni della metà del XVIII secolo ai 7 miliardi e oltre di oggi, con una crescita impressionante di quasi il 300% negli ultimi 60 anni. Con più polmoni da sfamare e meno alberi per produrre ossigeno, si capisce facilmente che le cose non possono andare bene. Se a questo si aggiunge un peggioramento continuo delle altre fonti di ossigeno, come per esempio il plancton dei mari e degli oceani, il quadro non può certo far parte del periodo in cui Picasso si occupava dell'amore verso Fernando Olivier, il suo periodo rosa. Ora, queste sono cose che sanno più o meno tutti, anche se molti, troppi in verità, le dimenticano con una certa leggerezza. Perché mai dunque è una notizia il fatto che il Forest Office del Dipartimento degli Stati Uniti se ne sia occupato, finanziando tra l'altro una ricerca e quindi spendendo soldi dei cittadini non destinati a costruire armi o anticrittogamici, oppure a fare buchi per terra, cose in cui la finanza statunitense eccelle? Perché per la prima volta è stato calcolato quante vite umane ogni anno vengono salvate dalla presenza degli alberi. Secondo i dati forniti sarebbero 850 solo negli Stati Uniti. Dave ed Eric, i due autori, si sono spinti oltre e sono riusciti a portare altre cifre alla nostra attenzione. L'articolo originale in inglese è pubblicato sul sito del Ministero dell'Agricoltura statunitense. Gli alberi aiutano anche a prevenire 670.000 casi di malattie respiratorie acute. L'EPA, l'ente di tutela ambientale statunitense, ha definito per quattro sostanze gli standard di qualità dell'aria. In altre parole, i valori che devono avere perché l'aria che respiriamo non sia inquinata e pericolosa. Si tratta di oggetti che conosciamo bene qui a Non ci credo e dei quali abbiamo parlato molte volte, fornendo anche le mappe di inquinamento europeo e scoprendo invariabilmente che la nostra zona, la pianura padana, è quella più tartassata nel vecchio continente. Ci sono il biossido di azoto, l'ozono a terra, primato europeo proprio per la città di Padova, ovviamente in negativo, l'anidride solforosa, le polveri ultrasottili, vale a dire il particolato più piccolo dei 2,5 micron, non sono cose sulle quali si può scherzare, da noi, ma neanche negli Stati Uniti. Ho già detto altre volte che quello che noi, con un termine da bar dello sport, chiamiamo smog, è un killer micidiale che fa fuori 500.000 cittadini europei all'anno, circa 12.000 nel nostro paese, come se un paese come Montegrotto o Saltano venissero svuotati ogni anno dei propri abitanti. La ricerca del Dipartimento degli Stati Uniti ci fornisce i dati americani che sono altrettanto inquietanti. Da loro ogni anno si contano circa 130.000 morti a causa del particolato 2,5 e 4.700 decessi, sempre all'anno, a causa dell'ozono. Nessuno sa ovviamente cosa combinano le polveri ultrasottili e le nanopolveri, perché non esiste alcuna possibile documentazione epidemiologica al riguardo. C'è un risultato che credo sia molto importante sottolineare. Se è vero che gli alberi riducono l'inquinamento più nelle aree rurali, hanno però un effetto benefico sulla salute umana maggiore nelle aree urbane. Ecco cosa dice Eric Novak, uno dei due esperti che ha lavorato a questa inchiesta a questo proposito. Aperte virgolette. In termini di impatto sulla salute umana, gli alberi nelle aree urbane, cioè in città, sono sostanzialmente più importanti degli alberi nelle campagne a causa della loro vicinanza alla gente. Abbiamo scoperto che, in generale, maggiore è la copertura arborea, maggiore è la rimozione dell'inquinamento e maggiore è la rimozione, la densità di popolazione, maggiore è il valore dei benefici per la salute umana. Chiaramente, chiuse le virgolette. Insomma, piantare alberi in città ha un impatto positivo più grande che farlo in campagna. Questo dovrebbe far riflettere qualche sindaco e qualche assessore, anche di quelli che abitano vicino a noi, che sostengono invece che gli alberi in città sono solo una seccatura e stanno bene solo fuori. Fuori città. Ora potrà sembrare che gli alberi siano dei supereroi che prendono gli inquinanti per le corna e ne fanno polpette. Purtroppo le cose non stanno così. Questi alberi riescono a contribuire soltanto l'1% al miglioramento della qualità dell'aria. Sembra una cifra ridicola, eppure nel 2010 le foreste statunitense hanno rimosso, secondo i dati della ricerca di cui stiamo parlando, quasi 18 milioni di tonnellate di inquinamento, con un impatto economico da non sottovalutare che per gli States è valutato in circa 7 miliardi di dollari. Insomma, non è forse il caso di andare incontro ad un albero abbracciandolo e accarezzandolo come se fosse il nostro migliore amico. Del resto, non scodinzola neanche, e non ci fa feste quando torniamo a casa, e non ci lecca la faccia in segno di affetto. Ma se non vogliamo riservare loro un amore incondizionato, dobbiamo però avere per loro grande riconoscenza ed il massimo rispetto.
Adesso vieni qui e chiudi dolcemente gli occhi tuoi, vedrai che la tristezza passerà, il resto poi chissà verrà domani. Voglio star con te, baciare le tue labbra, dirti che in questo tempo dove tutto passa, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua e non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. Seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te. Senza catene, stare insieme a te. Sciogli i tuoi capelli, amore mio, il sole ti accarezzo anch'io, e tu sei una rosa rossa. Vieni più vicino, accendi questo fuoco, amore mio, e bruceranno tutte le paure. Adesso lasciati andare e non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. Seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te. Senza catene, stare insieme a te. Solleverò tutte le volte che cadrai e raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai. Seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te. Senza catene, stare insieme a te.
E questi erano, erano perché erano in due, adesso vi dico chi erano, era Ron ovviamente al pianoforte e la seconda voce e la chitarra che avete sentito era niente meno che di Pino Daniele in un concerto dal vivo del 2002 con questa bellissima canzone di Ron, Non abbiamo bisogno di parole. E chiudiamo l'argomento sugli alberi facendo adesso un altro tipo di ragionamento. Cioè, il fatto che gli alberi siano i migliori amici dell'uomo risulta evidente anche considerando altri aspetti oltre quelli già visti. Voglio dirvene soltanto uno prima di concludere, chiedendoci se vale anche il contrario, cioè se l'uomo è amico, non il migliore, uno qualsiasi, degli alberi. Uno dei problemi legati ai cambiamenti climatici, come visto, è il riscaldamento del pianeta. E come sembra piuttosto ovvio, esso è maggiore nelle città dove c'è più inquinamento, per via del traffico, del riscaldamento delle abitazioni e spesso delle aree industriali che sono nella prima periferia. Qual è il problema? Che oggi, e ancora più tra due giorni a Parigi, stiamo combattendo con il tempo per fermare questo aumento di temperatura. Se salirà a più di 2 gradi entro il secolo in corso, sarà terribilmente complicato tornare ad avere un pianeta decente, diciamo, fra circa 100 anni. Il trend con il quale l'effetto serra sta aumentando è disarmante. Se le cose continueranno così, l'obiettivo non sarà assolutamente raggiungibile e sarà allora come cercare di riformare le uova dopo che si è fatta una frittata. Non basta dunque smettere di mettere tutta questa anidride carbonica in atmosfera, bisogna anche toglierne facendo diminuire la quantità di gas serra che oggi è presente nella nostra atmosfera. Troppo difficile? No, per niente. Basterebbe rigenerare le foreste che c'erano prima della rivoluzione industriale. Da allora, in circa 2 secoli, come ho già detto, è stata tagliata la metà degli alberi presenti all'inizio. La metà. Certo, non sarà la gita scolastica durante la giornata degli alberi a risolvere la questione. Le informazioni che arrivano da ogni parte del mondo, ma soprattutto dall'Estremo Oriente, Indonesia, Malesia, oppure dall'America Latina, dall'Amazzonia, per non dire da dove esattamente, sono frustranti e decisamente cattive. Il problema è che quando leggiamo degli accordi internazionali tra stati per combattere i cambiamenti climatici, il verbo dominante è ridurre. Ora, fateci caso, se io riduco la deforestazione del 20 oppure dal 20 al 10%, non faccio un passo indietro, continuo a deforestare solo più lentamente. E tutto funziona così da decenni, durante i quali si è fatto davvero troppo poco. Per lasciare agli umani una possibilità di sopravvivenza bisogna cambiare registro drasticamente e rapidamente, cosa che chi ha interessi colossali come molte grandi aziende o associazioni di industriali non ha alcuna intenzione di concedere. E anche per i politici, per molti politici, muoversi contro questa enorme potenza economica non è semplice. Ci vuole coraggio, spirito di servizio verso la cittadinanza e non la grande preoccupazione di quanti voti potrà costare questo o quell'intervento. In effetti qualche mossa intelligente c'è stata perché qualcuno ha cominciato a pensare che, non riuscendo l'intelligentissima specie umana a risolvere alla radice il problema, è meglio cominciare a pensare alle contromisure da adottare per restare vivi il più a lungo possibile anche con le temperature in aumento. Un sistema che si potrebbe adottare nelle città è la trasformazione dei tetti, delle case, degli edifici, nei cosiddetti tetti verdi. Significa che sopra le case si fa crescere una piccola foresta. Certo, se lo fa il cittadino solitario non si risolve niente, ma qualcuno ha agito alla grande. A Chicago, per esempio, l'amministrazione ha stanziato un bel po' di denaro per coprire 6.000 palazzi di piante, 1 milione di alberi in tutto. Si calcola che la riduzione della temperatura potrà arrivare fino a quasi 2 gradi se le piante verranno innaffiate, di modo che i colpi di calore facciano un po' meno paura e un po' meno morti. Nei giorni scorsi è stato pubblicato uno studio olandese condotto da Hans ter Stege, un biologo che lavora presso il Naturalis Biodiversity Center di Leiden in Olanda. Lo studio ha preso in considerazione una vastissima area dell'Amazzonia, monitorando le specie in pericolo e le possibilità di estinzione da qui al 2050. Sono stati presi in esame 2 possibili scenari. Il primo è chiamato business as usual, cioè quello attuale, come se non si facesse nulla. Il secondo invece prende in considerazione possibili interventi di protezione delle foreste. quasi il 60% delle 125.000 specie arboree prese in esame sono a rischio di estinzione entro il 2050. Guardate che il 2050 è dopodomani, non è lontanissimo. Perdurando invece la situazione attuale, circa il 40% dell'attuale foresta amazzonica sparirebbe nei prossimi 35 anni. Se invece si facesse sul serio per proteggere quello che resta, non è che le cose migliorerebbero moltissimo, ma in quel caso le specie a rischio sarebbero circa la metà, il 35%, di quelle attualmente presenti. C'è una amara ironia nello studio condotto da diverse decine di esperti. Tra le piante a rischio ci sono anche il cacao, la palma di acciai, da cui si ricava il palmito, che è presente in molti sciroppi di uso industriale. Insomma, la produzione che ha portato allo sfacelo viene colpita come un boomerang. Purtroppo l'Amazzonia non è l'unica zona colpita. Quello che avviene nell'America Latina accade in tutta la fascia tropicale, per cui i rischi sono davvero molto, molto grandi, se per di più si considera che in Africa si sono già perdute il 55% delle foreste tropicali e in Asia il 35%. Insomma, un problema veramente enorme che potrà trovare soluzione solo in una vera e propria rivoluzione globale che cambi il mondo, che ha il modo che ha l'uomo di stare su questo pianeta.
I need someone's hand to lead me through the night. I need for someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins, baby, I'm at an end. 'Cause I need your love so bad.
Some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm blind. And when the lights are low and it's time to go, I need your love so bad.
So now give it up and bring it on home to me.
Write it on paper so it can be read to me.
Tell me that you love me, baby, and stop driving me mad.
'Cause I need your love so bad.
That'll talk to me at night. Don't you worry about it, baby. Everything is gonna be all right. Please listen to my plea and bring it on home to me. Baby, I need your love so bad.
To my plea.
Bring it on home to me.
Bring it on home to me.
Because I need your love.
Your love.
So
grande bluesman mai esistito, B.B. King con Need Your Love So Bad. La voce femminile è una delle cantanti statunitensi più eclettiche, Sheryl Crow. E con questa bellissima, veramente straordinaria canzone siamo arrivati ai saluti. Infatti chiude qui la puntata di Non ci credo del 28 novembre. Rimanete comunque sintonizzati su Radio Cooperativa per ascoltare gli amici Paolo e Lorenzo che vi proporranno Sabato Ospitale. A seguire ci sarà Livingston e poi ci sarà un programma che ha cambiato di posizione nel palinsesto, ma che conoscete bene perché è molto tempo che va in onda, e cioè Il Libro Parlato, che va in onda adesso il sabato dalle 19.50 alle 21.20. Questa sera noi credo che ci risentiremo alle 21.30 nella trasmissione Io ci sono e tu. Questa puntata di Non ci credo andrà invece in replica domenica della prossima settimana, il 6 dicembre alle 16.50, mentre noi ci risentiamo in diretta tra 15 giorni, il 12 dicembre. È il giorno dopo la fine della conferenza di Parigi, della COP21, e quindi vedremo se in quella giornata riusciremo già ad avere qualche notizia di quello che è successo. Io vi ricordo ancora l'appuntamento di domani pomeriggio alle 2, alle 14, con la diretta per la manifestazione per il clima a Venezia. Io sarò in studio e con me ci sarà Francesca Ricciardi. Io vi lascio per chiudere in compagnia di un mito della musica rock e non solo, una icona della stagione di Woodstock, della Summer of Love, degli anni 60, la straordinaria energia di Janis Joplin. Dall'album Pearl, uscito dopo la sua morte nel 71, un brano rivitalizzato rispetto a quello del 1963. Il titolo è Cry Baby. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
One thing well to make it in this world, man. You you got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on.